Grazie dottor Ragonesi e grazie a tutti voi. Lo spirito con cui affronteremo questo primo modulo introduttivo è proprio quello di dare il senso di questo provvedimento del garante in materia di videosorveglianza, adottato l'8 aprile 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2010, quindi è ancora caldo di stampa. La caratteristica di questo provvedimento è che in realtà serviva a modificare il precedente testo, che quindi è stato sostituito integralmente, del 29 aprile 2004, quindi a distanza di 6 anni, un'era geologica nell'attività sulla protezione dei dati personali, specie con riferimento all'applicazione di tecnologie. L'esigenza dell'aggiornamento e quindi della sostituzione ha fatto sì che il garante si sia potuto concentrare anche sulle nuove esigenze di quelle figure degli enti locali che hanno visto implementare la propria attività da un punto di vista normativo, parliamo anche qui in termini di sicurezza urbana e le caratteristiche dell'uso del sistema di videosorveglianza. Mi preme però introdurre questo documento con una premessa, quella del concetto di sicurezza come è stato visualizzato in questo provvedimento. Nel testo, nel codice in materia di protezione dei dati personali, non c'è uno spazio autonomo per disciplinare l'uso del dato personale con riferimento alla videosorveglianza, in relazione diretta con la sicurezza. Quindi il garante ha dovuto, in realtà con questo provvedimento che non è una linea guida, ma è un provvedimento prescrittivo, quindi un provvedimento a tutti gli effetti, un provvedimento generale con cui si individua, ai sensi dell'articolo 154 del codice, un insieme di indicazioni la cui violazione comunque prevede poi per figura delle specifiche sanzioni. Ecco, non essendoci delle specificazioni, dicevo, nel codice, con questo provvedimento sono state individuate quindi delle caratteristiche dell'uso del sistema della videosorveglianza in tutti i settori, trasversalmente dal soggetto privato a quello pubblico, da quello soggetto piccolo, un piccolo imprenditore, un negozio, fino alla multinazionale, il Ministero dell'Interno come l'Istituto di Vigilanza. Quindi è chiaro che le disposizioni in esso contenute non possono che essere trasversali. L'occasione quindi è questa di oggi per evidenziare come, all'esito dell'esame dello studio di questo provvedimento, con il dottor Altamura e il dottor Ragonesi abbiamo già dato l'assenso come garante, perché sulla base di uno schema di vademecum che l'ANCI sta predisponendo, il garante darà il proprio assenso, anche valutando gli elementi essenziali di questo documento, perché possa essere poi diffuso e riguarderà espressamente le attività nel rapporto sicurezza presso gli enti locali, quindi l'uso della videosorveglianza degli enti locali alla luce, in attuazione, delle disposizioni di questo provvedimento. Quindi ci sarà una piena sinergia che peraltro è stata alla base della predisposizione di questo provvedimento. Il garante ha voluto sentire già nelle prime fasi di elaborazione del testo i soggetti coinvolti principalmente, quindi l'ANCI per quanto riguarda gli enti territoriali, ma anche le province, le regioni, abbiamo sentito il Ministero dell'Interno, cioè tutti quei soggetti che comunque si vedono coinvolti nell'uso dell'immagine ripresa per motivi anche di sicurezza. Ora, qui si tratta di capire bene qual è lo spirito all'interno del codice per la protezione dei dati personali in base al quale il garante ha ritenuto necessario dettare specifiche prescrizioni. Ebbene, se guardiamo le disposizioni legislative, il soggetto pubblico in realtà non ha particolari problemi a trattare dati personali. Qui non ci sarebbe bisogno di specifiche indicazioni del garante. In realtà il soggetto pubblico, dice la norma, articolo 18,2, può trattare i dati personali qualora essi siano funzionali allo svolgimento della sua funzione istituzionale. Quindi questo è il primo passaggio giuridico, che rende abbastanza semplice, tutto sommato, quindi ricondurre alla propria attività istituzionale anche l'eventuale raccolta di dati personali. Quindi, raccolta di dati personali si può effettuare con una persona allo sportello, ma anche mediante una telecamera che raccoglie le immagini di quella persona. Il medesimo articolo 18, al comma 4, prevede espressamente che il soggetto pubblico non deve acquisire il consenso dell'interessato. Quindi anche questo elemento legislativo favorisce la semplificazione nell'uso del dato personale anche con riferimento alla videosorveglianza. Ulteriore aspetto, articolo 19, primo comma, il soggetto pubblico, quando tratta dati personali, non ha bisogno di una norma di legge o di regolamento che preveda espressamente il trattamento dei dati personali. Quindi terzo step, terzo elemento di semplificazione nell'uso dei dati personali da parte del soggetto pubblico. Quindi ricapitoliamo, deve guardare la funzione istituzionale, non deve acquisire il consenso, non ha bisogno di alcun testo normativo, né legislativo né regolamentare, che prevede espressamente un trattamento dati personali. Quindi è sufficientemente elastico il tessuto, la rete entro la quale il codice prevede che il soggetto pubblico possa trattare dati personali. Quindi, con questo provvedimento, il garante ha richiamato i principi entro i quali, all'interno dei quali, comunque il soggetto pubblico, per trattare dati personali con la videosorveglianza, deve comunque rispettare. Questi principi sono: il primo, il principale, tutto sommato, è quello di rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza nella raccolta di informazioni, verificando di volta in volta se nell'installazione delle telecamere lui deve raggiungere uno specifico obiettivo predeterminato, dice la legge, in quanto predeterminato perché deve rispondere a una specifica esigenza che lui abbia già in mente. Quindi devo controllare il traffico, devo controllare la sicurezza urbana, devo controllare e monitorare semplicemente la movimentazione, devo mettere telecamere sulla spiaggia per vedere se c'è bel tempo o no. Ecco, tutte quelle iniziative, e sono le più disparate, ognuno può inventare le proprie, che comunque hanno bisogno di individuare una finalità. La finalità va predeterminata e all'interno della finalità vanno poi individuate le caratteristiche del sistema. Quindi un sistema che abbia uno zoom, che possa raggiungere i dettagli, quindi una targa dell'autovettura, addirittura il riconoscimento facciale per riconoscere la persona, quindi avere la prova che sia stata quella persona a compiere un determinato comportamento. E quindi è chiaro, di tutta evidenza, che l'invasività del sistema di videosorveglianza deve essere modulato in base alle specifiche funzioni che di volta in volta devono essere preordinate e che il soggetto pubblico deve avere bene a mente quando individua e poi predispone l'installazione del sistema di videosorveglianza. Fatta questa preliminare valutazione, che fa capo esclusivamente al soggetto pubblico, non c'è bisogno di una richiesta di valutazione al garante o a qualunque altro soggetto. Fatta questa preliminare valutazione da parte del soggetto pubblico direttamente, ripeto, allora il soggetto pubblico deve soltanto, in qualità di titolare del trattamento, deve individuare il presupposto legittimante, che a quel punto diventa semplicemente l'informativa. Deve predisporre un'informativa idonea, dice la legge, perché serve a informare il cittadino i cui dati verranno trattati attraverso la rilevazione dell'immagine. Il garante, con questo provvedimento, entrerò man mano nei dettagli, poi per non sovrappormi alle singole relazioni che saranno più specifiche e sulle quali poi tornerò eventualmente in sede di domande al termine del modulo stesso. I modelli di informativa. Il garante, con questo provvedimento, innovando rispetto al precedente, ha introdotto due modelli di informativa che possono essere utilizzati come facsimile e che con questo provvedimento sono stati approvati come idonei. Perché occorreva approvarli come idonei? Perché in realtà la legge prevede che l'informativa rechi obbligatoriamente un insieme di informazioni, tutto sommato maggiori di quelle che il modello che in genere vediamo in giro per le strade, ormai diffuso da 5 o 6 anni a questa parte, reca. Tuttavia il garante ha ritenuto che nel modello l'impatto visivo e la riconoscibilità dell'esistenza di un'apparecchiatura di videosorveglianza renda maggiormente immediata l'informativa stessa che non la lettura di un testo all'interno di esso. Quindi, avendo individuato un modello con un'indicazione area videosorvegliata e la registrazione effettuata per, e si mette la finalità, e il soggetto che effettua la videosorveglianza, questi sono gli elementi essenziali, minimi, che il garante ha approvato come idonei per poter effettuare la videosorveglianza. L'innovazione rispetto al precedente testo, dicevo, riguarda un secondo modello che ha introdotto il collegamento con le forze di polizia. Quindi in quanto facoltativa questa iniziativa, qualora ci sia un accordo per cui il soggetto pubblico o anche privato che decida di collegare il proprio sistema a una centrale presso le forze di polizia, è chiaro che occorre individuare e modulare meglio l'informativa per avvertire che questo collegamento è effettuato, è presente presso quel luogo, dove quell'area videosorvegliata. Quindi questo è uno degli elementi di novità, ovviamente, ma riconducibile all'unica formalità, se vogliamo definirla così, perché il soggetto, in questo caso pubblico ma anche privato, possa legittimamente trattare dati personali mediante sistemi di videosorveglianza. L'altro elemento di novità rispetto al precedente testo riguarda la possibilità di avere una ripresa di immagini anche in orario notturno. Quindi occorreva adeguare l'informativa, che era già obbligatoria prima, mediante un sistema che renda visibile l'informativa anche durante la ripresa notturna, perché altrimenti sarebbe una disparità di trattamento fra chi è ripreso durante il giorno e chi è ripreso durante la notte. Gli altri aspetti riguardano poi un ulteriore passaggio, che è quello della semplificazione con riferimento alla verifica preliminare. Un passaggio chiave è quello della verifica preliminare, perché precedentemente moltissimi soggetti pubblici e privati si rivolgevano al garante dicendo: ho intenzione di installare un sistema di sorveglianza, dimmi, questo è il progetto, mandando allegati il parere del proprio ufficio tecnico, mandavano al garante, attendiamo fiduciosi di ottenere un'autorizzazione. Ecco, già prima non occorreva richiedere un'autorizzazione al garante, ora abbiamo precisato meglio almeno i 5 casi dove occorre ottenere una verifica preliminare e dove tutto il resto invece non prevede alcun tipo di autorizzazione del garante. Quindi, una volta che sono state rispettate quelle indicazioni che ho appena elencato prima, non c'è bisogno di sottoporre il progetto o l'iniziativa al garante. Quindi la semplificazione e la velocità con cui si può elaborare un'iniziativa e installarla e prefigurarla rispettando i parametri entro i quali il garante ha già individuato quali sono le caratteristiche, non occorre rivolgersi al garante. Ulteriore aspetto di novità, e anche qui non voglio sovrappormi agli altri interventi, quindi lo dico per estrema sintesi, ha riguardato due ulteriori profili. L'uno, l'aver prefigurato l'esigenza di informare il cittadino anche quando si installano quei sistemi di rilevazione delle immagini per contestare le violazioni del codice della strada, dove in maniera molto libera cominciano a svilupparsi e a diffondersi sistemi che collegano alla fermata al semaforo piuttosto che all'attraversamento pedonale, piuttosto che ad altri contesti, un sistema di rilevazione dove si raccoglie l'immagine, si fotografa, si videoregistra e poi le immagini vengono utilizzate anche per contestare la sanzione. Allora il garante ha voluto semplificare anche in questo caso il contesto, evidenziando che è sufficiente, quindi è idoneo come sistema di informativa, la normale informativa che viene data per obbligo del codice della strada quando si deve indicare che è presente un sistema di rilevazione delle immagini per contestare le violazioni al codice della strada. Quindi ritiene che occorra una sola informativa ed è sufficiente in tal caso quella prevista dal codice della strada. Quindi non si deve più prefigurare una doppia informativa, una privacy, l'altra del codice della strada. Da questo punto di vista quindi è espressamente detto e si toglie questo dubbio. L'altro aspetto è il cosiddetto bilanciamento di interessi, e mi avvio a concludere per evitare di sovrappormi troppo ai temi trattati nel corso della mattinata. Bilanciamento di interessi che cos'è? Non va confuso con la verifica preliminare, ovviamente, ed è un bilanciamento fatto dal garante in via preliminare, sì, questa volta, affinché il soggetto privato, che anch'esso in questo caso non deve richiedere il consenso dell'interessato, possa legittimamente installare una telecamera, ipotizzando in un supermercato, in un negozio, senza dover chiedere preliminarmente: caro cittadino, se entri qui dentro mi dici se posso riprenderti. Ecco, da questo punto di vista sarebbe stato anacronistico, visto che la finalità è di sicurezza del proprio patrimonio, installare telecamere e dover acquisire preventivamente un consenso del cittadino che entrava lì dentro. Il privato, diversamente dal pubblico, come sapete, ha bisogno per trattare i dati di un consenso al trattamento. Quindi in questo caso il concetto di bilanciamento di interessi fa sì che il garante, con il suo intervento formalmente individuato, esonera il privato dall'obbligo di acquisire questo consenso, quindi può installare anche il privato le telecamere mediante la sola informativa senza il consenso dell'interessato. Spero di essere stato chiaro, ci vedremo più tardi. Grazie.